giorni fa sei giornalisti dell'emittente Al Jazeera hanno perso la vita in un attacco israeliano nella loro tenda a Gaza City. Lo sapete, la notizia ha fatto ovviamente il giro del mondo. L'esercito israeliano ha giustificato l'attacco sostenendo che una delle vittime, il giornalista Anas al-Sharif, giornalista di punta di Al Jazeera, era a capo di una cellula terroristica di Hamas. Noi proviamo a ritornare su queste uccisioni mirate, ricordando cosa prevede la legislazione internazionale in tutela della stampa. E lo facciamo insieme a Piero Graglia. Buongiorno, ben ritrovato ad Alphaville.
Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
Professore di storia delle relazioni internazionali, presidente del corso di laurea in scienze internazionali e istituzioni europee presso l'Università degli Studi di Milano, la Statale. Professore, iniziamo da qui. Qual è lo statuto di un giornalista di guerra?
Beh, lo statuto di un giornalista di guerra prevede soprattutto che vi sia un conflitto, e quindi due parti statuali, due entità statuali che si confrontano. Già quello che sta succedendo a Gaza esce un po' da questo schema, nel senso che abbiamo un esercito, l'esercito di uno Stato che è l'IDF, quindi le Israeli Defense Forces, che opera contro un soggetto che non è uno Stato, che è un'organizzazione terroristica. Quindi sarebbe più corretto parlare di operazione di polizia e non di guerra propriamente detta. Quando c'è un conflitto, quindi due soggetti si confrontano, i giornalisti godono di tutele particolari in quanto portatori della possibilità di informare il pubblico. Si diceva una volta che la prima vittima di ogni conflitto è la verità, ed è verissimo, ma soprattutto i giornalisti embedded, cioè quelli che operano al seguito delle truppe, non sono mai così liberi di dire quello che succede quanto i giornalisti indipendenti, che mi sembra sia un po' la figura che è la figura che identifica le vittime di questi giornalisti di Al Jazeera, che non erano al seguito dell'esercito israeliano, ma operavano in autonomia sul territorio per raccontare quello che succedeva. Quindi è stata una cosa gravissima e nello stesso tempo non si può invocare il conflitto. Almeno non mi sembra questo sia il caso di convocare in conflitto, di invocare un conflitto.
E per rimanere su questo tema, cosa prevede il diritto internazionale umanitario a proposito dell'uccisione, quindi, dei giornalisti?
Beh, è un crimine di guerra, così come l'uccisione dei civili, cioè nel senso il diritto internazionale umanitario, che è quello che regola le parti in conflitto, e dice che ci sono delle categorie di persone che vanno protette, i civili, ma soprattutto quelle persone che all'interno del gruppo generico dei civili operano non come soggetti delle parti in conflitto, bensì come attivi portatori di informazione. Quindi è a tutti gli effetti un crimine di guerra. E purtroppo noi viviamo un po' in questo fraintendimento di fondo, che peraltro viene portato avanti anche dalla narrativa sul conflitto, che si sta svolgendo una guerra, ma non è propriamente una guerra, perché abbiamo da una parte uno Stato e dall'altro un soggetto, un'organizzazione terroristica, per quanto pericolosa e per quanto grave, il suo operato, non in grado di mettere in discussione la sopravvivenza dello Stato che sta operando nella striscia di Gaza, cioè di Israele. E quindi bisognerebbe forse ricondurre il tutto a una realtà meno retorica e più attuale, insomma. Ecco. È un crimine di guerra ammazzare dei giornalisti durante un conflitto, soprattutto se non hai la giustificazione delle operazioni incontrollabili che succedono, che avvengono quando ci sono due stati che combattono. Ecco.
Professore, quindi parliamo di aperta violazione. Possiamo parlare allora
Sì.
di sanzioni previste dal diritto internazionale per crimini di questo tipo?
Ma guardi, il diritto internazionale è una tipologia il cui effetto e la cui validità riposa sulla volontà degli stati che lo sottoscrivono. Quindi noi abbiamo, per esempio, nel caso nostro in Italia, parlo da italiano,
Sì.
noi abbiamo una presidente del Consiglio che ha proposto recentemente che l'incontro tra Putin e Trump avvenisse a Roma, dimenticandosi forse che Putin, sotto mandato di cattura del Tribunale Penale Internazionale, è sottoscritto dall'Italia. Quindi, insomma, vogliamo ricondurre, dare forza a questo diritto internazionale, riconoscendo che se c'è una persona accusata di crimini di guerra non è libero di muoversi e di andare dove vuole, se uno Stato riconosce il diritto internazionale. Se non lo riconosce, diciamo, la legge è uguale per tutti, ma per alcuni sono più uguali degli altri, beh, allora mettiamoci il cuore in pace e riconosciamo che il diritto internazionale funziona soltanto quando i soggetti sottoposti al diritto internazionale sono deboli. Quando sono forti fanno quello che vogliono. È la legge del più forte, no?
Sì. Avrebbe senso in questo caso rafforzare la normativa internazionale in merito a crimini di questo tipo?
Ma sì, si potrebbe rafforzare e diciamo, renderla più grave come normativa, però siamo sempre da capo a 12, come si dice a Roma. E alla fine non c'è la volontà di far rispettare questo diritto in determinati casi. Quindi il diritto internazionale è assolutamente disarmato. Gli scienziati politici usano l'espressione anarchia internazionale per definire, diciamo, la situazione dei rapporti tra, gli stati sul piano internazionale. Il sistema internazionale è caratterizzato da un'anarchia di fondo. Questa anarchia viene limitata dalla buona volontà dei soggetti che fanno parte di questa comunità, cioè gli stati. Se alcuni stati non vogliono riconoscere l'ordinamento e le regole del diritto internazionale, l'unico modo per dissuaderli o per punirli è usare lo stesso sistema che sta usando adesso Israele nella Striscia di Gaza, cioè la forza. E questo chiaramente apre scenari che non sono certo
Sì. In
tranquillizzanti per nessuno.
queste ore il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha chiesto un'indagine indipendente e imparziale sull'uccisione di questi giornalisti di Al Jazeera. Cosa può portare un'indagine di questo tipo, secondo lei?
Ma poco, qualora venga screditato l'ONU, si continua a screditare l'ONU rappresentandolo come un soggetto senza più nessun peso, infiltrato da ideologie, infiltrato da arrière-pensée di vario tipo, che è un po' la posizione che adotta Israele nel caso del conflitto a Gaza, ma anche la Russia. Quante volte la Russia si è fatta beffe delle sanzioni e delle decisioni che magari l'Assemblea cercava di imporre al Consiglio di sicurezza, ponendo il veto al Consiglio di sicurezza dell'ONU. Quindi, come dire, sì, facciamola una bella indagine indipendente. Però rendiamoci conto che le indagini indipendenti servono soprattutto per smuovere e commuovere l'opinione pubblica, però non sono strumenti cogenti per chi vuol fare quello che gli pare, che mi sembra che sia un po' la direzione in cui sta andando il sistema internazionale. E questo è gravissimo, a tutti i livelli.
Senta, 30 anni fa dicevamo che l'ONU era morta a Sarajevo, e ora Gaza?
È morta una seconda volta. Di sicuro bisognerebbe trovare il modo di resuscitarla in qualche modo, l'autorevolezza dell'ONU, che al momento è l'unico forum internazionale in grado anche di prendere delle decisioni. Forse è figlio il sistema dell'ONU e in particolare il Consiglio di sicurezza di un mondo che non esiste più, che è quello del post-Yalta. Quindi andrebbe ripensato ab initio, proprio dalle fondamenta. E il guaio è che non c'è nessuna volontà da parte degli stati più potenti sul piano proprio materiale e economico per per avviare questa ricostruzione, questo ripensamento. Gli Stati Uniti stanno andando dove si vede, e la Russia è uno Stato ormai a livello di Stato canaglia, e l'Unione Europea è composta da 27 Stati che non sanno prendere una decisione comune con coerenza, e purtroppo il sistema internazionale sta lentamente morendo, non da Sarajevo in poi, sulla base di queste contraddizioni di fondo, e non si vede la possibilità di rivitalizzarlo e di cambiarlo, obbligatoriamente cambiarlo.
Grazie Piero Graglia, sempre prezioso, professore di storia delle relazioni internazionali presso l'Università degli Studi di Milano, la Statale. Grazie, a risentirci presto.
Grazie a voi, arrivederci.
Arrivederci.